Iniziamo ora i veri e propri argomenti del corso, per cui vi chiedo di aprire il plico di slide numero 2 chiamato Circuiti combinatori. Per tutti i plichi di slide la password è sempre la stessa. Vi faccio un breve appunto prima di iniziare. In alcune slide vedrete che ci sono delle parole evidenziate in azzurro. L'ho fatto perché queste sono le parole chiave che, diciamo, dovrebbero farvi notare i concetti principali contenuti in ogni slide, di modo che poi, quando andate a studiare sul libro, vi è più facile, capire che cosa abbiamo trattato a lezione e andarlo poi ad approfondire sul libro. Allora, come abbiamo detto, i circuiti elettronici digitali trattano informazioni che sono informazioni binarie. Questi circuiti sono formati da transistor che sono opportunamente connessi tra di loro, in modo da andare a formare quelli che sono dei complessi dispositivi a semiconduttore che vengono chiamati circuiti integrati. I circuiti di base con cui noi avremo a che fare in questo corso vengono chiamati porte logiche, sono utilizzati per semplificare la progettazione. Infatti, i circuiti elettronici a transistor vengono modellizzati come un insieme di porte logiche opportunamente connesse fra di loro. Quindi, quando noi andremo a fare un progetto, non ci preoccuperemo della parte elettronica che sta all'interno di ogni singola porta logica, piuttosto ci concentreremo sulle proprietà logiche esterne. Quindi, ogni porta verrà progettata per svolgere funzioni logiche specifiche. Le uscite delle porte vengono poi applicate in ingresso ad altre porte in modo da andare a formare un circuito digitale complesso. Ecco, queste cose sono contenute all'interno della slide numero 2. Passiamo subito alla slide numero 3 del plico, dove andiamo a introdurre quello che sarà lo strumento fondamentale del corso, vale a dire l'algebra booleana, perché per descrivere il comportamento e il funzionamento di circuiti logici anche complessi, dobbiamo introdurre quella che è l'algebra booleana, vale a dire una notazione matematica che è basata su variabili che possono assumere solo due valori, che andremo per convenzione a indicare con 1 e con 0. Questa algebra appartiene alla famiglia delle algebre booleane dal nome del matematico inglese George Ball, che nel 1854 ha pubblicato un libro sulla teoria matematica della logica. Quest'algebra è usata sia per descrivere l'interconnessione di porte digitali, sia per il progetto di circuiti logiche attraverso l'elaborazione di espressioni booleane. Allora, introdurremo prima di tutto il concetto di logica binaria e andremo a mostrare la relazione tra porte logiche e circuiti binari. Per quanto riguarda gli operatori logici fondamentali dell'algebra booleana, sono tre e si chiamano AND, OR e NOT. Passiamo ora alla slide numero 4, dove vediamo la descrizione del primo operatore booleano, vale a dire l'operatore AND, che viene indicato da un punto oppure dall'assenza di un operatore, esattamente come si fa con la moltiplicazione normale. Allora, vediamo in slide subito come viene scritta l'espressione z uguale x AND y, sia con il punto sia senza l'operatore. Allora, in generale nel corso andremo a utilizzare i letterali che indicano una variabile binaria. Quindi l'espressione si legge z uguale x and y, non z uguale x per y. Allora, come funziona l'operatore AND? Allora, il risultato z dell'operatore di AND logico tra due variabili indicate qui come x ed y è uguale a 1 se e solo se entrambi gli operandi, vale a dire x e y, sono uguali a 1. Quello che vediamo in basso alla slide è la tabella della verità, che fornisce la definizione, la descrizione dell'operatore, dell'operazione logica di AND. Allora, nelle colonne, per ogni colonna viene riportata la variabile di ingresso x e y, e poi abbiamo una terza colonna che è il risultato dell'operazione di AND, mentre in ogni riga abbiamo quella che è una possibile combinazione binaria. Ovviamente noi abbiamo un'operazione binaria fra due variabili. Quindi il numero totale di combinazioni possibili è ovviamente 4. Allora, come si legge questa tabella? Allora, questa tabella ovviamente si legge per righe, cioè se noi abbiamo x che vale 0 e y che vale 0, il risultato dell'operazione 0 and 0 posto in z è uguale a 0. Analogamente, se x vale 0 e y vale 1, z varrà 0. Se abbiamo x che vale 1 e y che vale 0, z varrà 0, mentre se sia x che y valgono 1, e questo è contenuto nell'ultima riga della tabella, il valore assunto dalla variabile z, dal risultato z, sarà 1. Esattamente come abbiamo detto prima, il risultato vale 1 se e solo se entrambi gli ingressi hanno valore 1. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 5, che ci introduce il secondo operatore, cioè l'operatore OR. Questo viene indicato con il simbolo più che normalmente noi utilizziamo per la somma, e vediamo anche in questo caso come viene scritta questa operazione. Abbiamo in slide indicata l'operazione z uguale x OR y. Allora, come funziona questo operatore? Il risultato z dell'OR logico tra due variabili x e y è uguale a 1 se almeno una delle due variabili è uguale a 1. Allora, cerchiamo di capire meglio il funzionamento andando anche in questo caso a guardare la tabella della verità che ci definisce questa operazione. Allora, come abbiamo fatto per l'operatore AND, andiamo a leggerla per righe. Quando x vale 0 e y vale 0, z vale 0. Questo perché nessuno dei due variabili in ingresso è uguale a 1. Guardiamo ora la seconda riga. Abbiamo x uguale a 0 e y uguale a 1. In questo caso abbiamo che z vale 1 perché abbiamo la variabile y che vale 1. Almeno una delle due variabili vale 1, quindi il risultato è 1. Analogamente, se guardiamo la terza riga della tabella, abbiamo che x vale 1 e y vale 0. Anche qui il risultato dell'operazione vale 1 per il motivo della riga precedente, cioè abbiamo almeno una variabile che vale 1. Infine abbiamo l'ultima riga in cui sia x che y valgono 1 e qui ovviamente l'uscita, cioè il valore di z, vale 1. Passiamo ora alla slide numero 6 e vediamo l'ultimo operatore fondamentale, che è l'operatore NOT, che viene indicato da un tratto sopra alla variabile. Vedete indicato in slide l'operazione z uguale x negato o z uguale not y, come, non not x, come preferite. L'operazione NOT viene anche detta complementazione, in quanto trasforma una variabile nel suo complemento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la variabile vale 1 viene trasformata in 0, se vale 0 viene trasformata in 1. Quindi anche in questo caso abbiamo una tabella della verità che è più semplice rispetto a quelle delle precedenti, perché l'operatore NOT riceve una sola variabile in ingresso, non due variabili, motivo per cui abbiamo solo due righe. E vedete qui è molto semplice la tabella, perché quando x vale 0, not x o x negato vale 1, quando x vale 1, x negato vale 0. Questo definisce in modo completo l'operatore NOT. Dopo aver introdotto quelli che sono gli operatori fondamentali dell'algebra booleana, passiamo alla slide numero 7 e vediamo come questi operatori vengono realizzati fisicamente. Abbiamo quelle che sono le porte logiche, vale a dire dei circuiti elettronici digitali che lavorano su uno o più segnali di ingresso per andare a produrre un'uscita. Abbiamo dei segnali elettrici, tipicamente tensioni e correnti, che assumono all'interno sempre di un sistema digitale solo due valori distinti e riconoscibili. Se consideriamo i circuiti controllati in tensione, queste danno in uscita segnali il cui valore appartiene a una delle due fasce di tensione che abbiamo visto nelle slide precedenti, in modo da essere interpretate come 1 logico o 0 logico. Le porte logiche accettano in ingresso segnali in tensione il cui valore rientra in una delle due fasce interpretabile come valore logico basso o 0 o valore logico alto, o detto anche sì 1, esattamente come abbiamo visto nelle slide introduttive, cioè le regioni di output sono più strette rispetto a quelle di input. Ovviamente abbiamo anche le regioni intermedie tra le due fasce, che vengono attraversate solamente durante le transizioni da 1 a 0 o da 0 a 1. Vengono chiamate regioni di transizione, ma noi non ci occuperemo di queste cose, noi vedremo il sistema solo nello stato 0 o nello stato 1. Quelli che vedete indicati in alto alla slide 7 sono i simboli grafici che vengono utilizzati per indicare le tre porte logiche associate ai tre operatori fondamentali che abbiamo visto. Abbiamo la porta AND, la porta OR e la porta NOT, anche chiamata inverter. Ovviamente queste porte logiche producono segnali di uscita equivalenti a un 1 logico o uno 0 logico in accordo con le rispettive tabelle di verità, quando ovviamente vengono applicati in ingresso segnali equivalenti a un 1 logico o a 0 logico. Abbiamo in slide rappresentati anche quelli che vengono chiamati diagrammi temporali, cioè ci illustrano come l'uscita varia nel tempo in funzione dei valori logici posti in ingresso a ciascuna porta. Allora abbiamo fondamentalmente 5 diverse variazioni temporali. Le prime due, X e Y, sono i segnali posti in ingresso alle porte logiche. Mentre il terzo grafico, il terzo andamento temporale, quello indicato come Z, X e Y, rappresenta la variazione dell'uscita in funzione della variazione degli ingressi. Qui è facile verificare che la relazione descritta dalla tabella della verità della porta AND è rispettata perché, se vi ricordate, abbiamo detto che la porta AND pone o la funzione AND pone un 1 in uscita se e solo se entrambe le variabili in ingresso valgono 1. Beh, qui è facile verificare perché abbiamo esattamente tutte le quattro combinazioni possibili e vediamo che le prime tre, che sono 00, 01 e 10, producono tutte 0 in uscita, mentre un 1 in uscita è prodotto solamente dall'ultima combinazione, che è quella in cui sia x che y valgono 1. Passiamo ora a vedere l'andamento temporale della porta ora, che è il quarto andamento temporale indicato in slide 7. Allora, la funzione OR abbiamo detto che pone un 1 in uscita quando almeno uno dei due ingressi vale 1. Ecco, anche qui è facile verificare che il comportamento è rispettato perché abbiamo che l'uscita vale 0 solo nel primo caso, cioè quando x e y valgono 0. In tutti gli altri tre casi in cui almeno una delle due variabili booleane binarie vale 1, beh, anche qui abbiamo che l'uscita vale sempre 1. Guardiamo adesso l'ultimo andamento temporale che è della porta NOT. Beh, questa porta abbiamo detto che ha un solo ingresso, quindi dovremmo vedere come ingresso relativo all'ultimo andamento solo il primo, cioè quello della variabile x. Vediamo che quando x vale 0 abbiamo che la porta, il valore in uscita vale 1, quando il valore in ingresso vale 1, l'uscita viene posta a 0. Questi diagrammi temporali sono diagrammi temporali ideali. Se passiamo alla slide numero 8, invece vediamo un andamento più realistico, in cui viene introdotto il concetto di tempo di propagazione, detto anche in inglese gate delay o ritardo della porta, che viene indicato nel grafico come TG. Allora, questa è la quantità di tempo necessaria affinché un cambiamento di uno o di più ingressi si manifesti all'uscita. Allora, questo ritardo di propagazione dipende molto da quale tecnologia stiamo utilizzando. Può dipendere, ad esempio, anche dal cambiamento di uno specifico ingresso. Ad esempio, per la porta end possiamo pensare di avere entrambi gli ingressi posti a 1. Il ritardo dovuto a un cambio dell'ingresso X da 1 a 0 può essere maggiore di quello dovuto alla modifica dell'ingresso Y. Analogamente, può essere diverso anche il ritardo con cui si manifesta una transizione dell'uscita da 1 a 0 rispetto alla transizione opposta. In realtà, noi utilizzeremo un modello semplificato di porta logica, che è quello che vedete in slide, in cui si fa riferimento a un unico ritardo TG che può essere diverso in funzione del tipo di porta, cioè sarà diverso una porta end rispetto a una porta OR, rispetto a una porta NOT. Ma non andremo a considerare diversi tipi di ritardo dati da diversi tipi di transizioni degli ingressi, cioè noi diremo che in generale, quando una porta commuta e non ci interessa per azione di quell'ingresso, avremo un ritardo TG fisso che sarà un valore espresso in unità di tempo. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 9, in cui vediamo come è possibile andare a generalizzare le operazioni logiche AND e OR, andando a costruire quelle che sono porte logiche a più di due ingressi. Allora, come si generalizzano le operazioni AND e OR? Allora, consideriamo la porta AND a più ingressi. In questo caso, l'uscita viene posta a 1 se e solo se tutti gli ingressi di questa porta logica valgono 1, altrimenti l'uscita viene posta a 0. Allora, guardiamo ad esempio qui in questa slide abbiamo un esempio di porta logica AND a tre ingressi, dove abbiamo che F è uguale a A AND B AND C. Allora, potremmo scomporre questa operazione come A AND B, il risultato AND C. Allora, qui è ovvio che se avete capito come funziona la porta logica AND, cioè che pone un 1 in ingresso solo quando entrambi, un 1 in uscita solo quando entrambi gli 1 in ingresso, le variabili in ingresso sono poste a 1, beh, allora qui è facile intuire che l'unica combinazione possibile che ci dà un 1 in uscita è quando tutte e tre le variabili in ingresso valgono 1. Ok, questo è un esempio tra variabili, in realtà noi possiamo pensare una generica porta logica AND a n ingressi, bene, l'uscita varrà 1 se e solo se tutti gli n ingressi valgono 1. In qualsiasi altro caso, l'uscita viene posta a 0. Analogamente, possiamo andare a definire una porta OR a più ingressi. In questo caso, sempre andando a generalizzare la funzione OR, l'uscita viene posta a 1 se e solo se almeno uno degli ingressi vale 1. L'uscita vale 0 se e solo se tutti gli ingressi sono posti a 0. Allora, anche qui vedete nella slide un altro esempio di porta logica OR. In questo caso gli ingressi sono 6. La scelta di andare a mettere una porta logica disegnata più grande con tutti gli ingressi, oppure di prolungare solo la parte dove vengono posti gli ingressi, è una vostra scelta, nel senso io in seduta di esame accetto sia un simbolo grafico che l'altro. L'importante è che sia ben chiaro quello che state connettendo a ciascuna porta. Passiamo ora alla slide successiva, la numero 10. Fino adesso abbiamo visto come tutte le funzioni booleane siano usualmente descritte in termini di operatori AND, OR e NOT. Quindi risulta naturale utilizzare per la loro implementazione circuitale le rispettive porte logiche AND, OR e NOT. Nonostante questo, è soprattutto di interesse pratico utilizzare anche altri operatori logici che vengono collegati quindi a nuove porte logiche. Questo perché bisogna tenere in considerazione in questa scelta due principali fattori. Il primo è la realizzabilità e l'economicità delle porte logiche necessarie, perché il costo quando si deve produrre un dispositivo è sempre un fattore molto importante da tenere in considerazione. Mentre il secondo fattore da tenere in considerazione è la possibilità di implementare a livello circuitale una qualsiasi funzione logica, cioè noi vogliamo essere in grado di poter implementare con le nostre porte logiche funzioni booleane arbitrarie. Per questi motivi ora introduciamo delle nuove porte logiche. Partiamo dalla slide 11 con l'operatore NAND, dove il termine NAND sta per Not AND. Questo operatore presenta in uscita un valore che è il complemento del valore che si ottiene in uscita dall'operatore AND. Vedete in slide indicata l'operazione Z uguale X NAND Y. Allora potete vedere da come è scritta questa operazione che noi andiamo fondamentalmente prima a fare l'operazione di AND tra X e Y e poi a complementarla, dato che vedete che c'è il simbolo della NOT che copre tutta l'operazione. Allora, anche in questo caso vediamo com'è la tabella della verità di questo operatore. Allora, se abbiamo che x vale 0 e y vale 0, l'operazione di NAND tra queste due variabili vale 1. Perché vale 1? Perché x AND Y quando entrambi valgono 0 da 0 come risultato. Noi dobbiamo complementare 0 complementato da 1. Quindi il risultato finale di questa operazione è 1. Analogamente abbiamo nella seconda riga che X vale 0 e Y vale 1. Anche in questo caso il risultato dell'operazione NAND vale 1 perché 0 AND 1 vale 0. Complementato ci dà 1 come risultato. Passiamo ora alla terza riga dove abbiamo che x vale 1 e y vale 0. Il risultato dell'operazione NAND tra questi due valori è 1 perché 1 AND 0 da 0 complementato abbiamo 1. Infine l'ultima riga abbiamo entrambe le variabili va che valgono 1. Ovviamente in questo caso il risultato dell'operazione NAND vale 0 perché 1 AND 1 vale 1. Noi dobbiamo complementare questo risultato, quindi 1 complementato ci darà 0. Bene, passiamo ora alla slide numero 12 e introduciamo un altro operatore, l'operatore NOR, che sta per NOT OR. Analogamente a prima, questo operatore presenta in uscita il valore che è il complemento di ciò che si ottiene in uscita dall'operatore OR. Anche in questo caso vedete in slide l'indicazione dell'operazione Z uguale X NOR Y, dove vedete che a livello grafico noi abbiamo il simbolo della OR e che tutta l'operazione è coperta, diciamo, dall'operazione di negazione. Anche in questo caso andiamo ad analizzare la tabella della verità che definisce questo operatore. Allora, guardiamo la prima riga. Abbiamo che x vale 0 e y vale 0. Abbiamo che l'uscita z vale 1. Perché? Perché se noi facciamo 0 ora 0 otteniamo 0. Dobbiamo complementare questo valore, quindi 0 negato ci dà 1. Passiamo alla seconda riga. Abbiamo che x vale 0 e y vale 1. In questo caso l'uscita varrà 0 perché 0 or 1 vale 1, il complemento di 1 è 0. Passiamo alla terza riga, che potremmo analizzare in maniera analoga alla seconda. Abbiamo che 1 or 0 vale 1, complementato ci dà 0, che è esattamente il risultato di questa operazione. Guardiamo ora l'ultima riga, in questo caso abbiamo che entrambe le variabili valgono 1, quindi abbiamo 1 or 1 che vale 1, dobbiamo complementare questo valore, quindi il risultato finale dell'operazione NOR tra due variabili che valgono 1 è 0. Vediamo ora un altro operatore, passando alla slide numero 13, che descrive l'operatore XOR o OR esclusivo. Questo è un operatore che pone in uscita un valore 1 se e solo se gli operatori in ingresso sono diversi. Allora, vedete innanzitutto come è definito: z uguale x and not y or not x and y. Ecco, qui vedete che questa è come è definita l'operatore, l'operazione di XOR, e vedete anche il simbolo che è un più cerchiato da un pallino fondamentalmente. Vediamo come è definita questa operazione. Allora, vediamo che la prima riga abbiamo che x e y valgono entrambi 0. Gli operatori hanno un valore uguale, quindi il valore di z è 0. Guardiamo la seconda riga dove abbiamo che x vale 0 e y vale 1, cioè entrambi gli operatori in ingresso sono diversi, quindi l'uscita z viene posta 1. Analogamente per la terza riga abbiamo che x vale 1 e y vale 0. I valori in ingresso sono diversi, quindi il valore posto in uscita sarà pari a 1. Guardiamo ora l'ultima riga della tabella della verità dove abbiamo che x e y valgono entrambe 1, i valori non sono diversi. Quindi l'uscita z viene posta uguale a 0. Allora, vorrei farvi notare che quello che realizza questo operatore è la somma binaria senza contare il riporto in ingresso. Infatti noi abbiamo che 0 più 0 fa 0, 0 più 1 fa 1, 1 più 0 fa 1 e 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1, però il riporto non lo andiamo a considerare, perché abbiamo detto che genera solo il valore della somma, questo operatore. Passiamo ora alla slide numero 14, dove abbiamo l'operatore ex NOR o NOR esclusivo. Possiamo vederlo come l'opposto dell'operatore precedente, perché questo presenta in uscita un valore 1 se e solo se gli operatori in ingresso sono uguali. Possiamo vedere in slide come è definito, cioè abbiamo che z è uguale a x and y or not x and not y, dove possiamo vedere che il simbolo utilizzato per descrivere questa operazione è praticamente la XOR tra x e y tutta complementata. Vediamo ora la tabella della verità che definisce questa operazione. Abbiamo che nella prima riga che x vale 0 e y vale 0. Gli operatori in ingresso sono uguali, quindi il valore di z viene posto a 1. Dalla seconda riga invece abbiamo che x vale 0 e y vale 1. I valori in ingresso non sono uguali, quindi il valore di z in uscita viene posto a 0. Analogamente per la terza riga dove abbiamo che x vale 1 e y vale 0. I valori in ingresso non sono uguali, quindi in uscita viene posto uno 0. Per quanto riguarda invece l'ultima riga della tabella della verità, abbiamo che sia x che y valgono 1, i valori posti in ingresso sono uguali, quindi il risultato della variabile z, cioè il valore posto in uscita, è uguale a 1. Ok, se passate ora alla slide numero 15, vedrete i simboli che vengono utilizzati per descrivere queste quattro porte logiche che abbiamo appena descritto. Allora, vorrei farvi notare un attimo le prime due, cioè la porta NAND e la porta NOR. Allora, potete vedere che il simbolo è molto simile a quello delle porte AND e OR. L'unica differenza è che in uscita vi è posto un piccolo pallino. Ecco, se osservate nelle slide precedenti il simbolo della porta NOT dell'inverter, notate che in uscita anche a questa porta c'è un pallino. Ecco, il pallino viene utilizzato per andare a indicare la negazione. Per cui la porta NAND non è nient'altro che una porta AND la cui uscita è negata. E questa negazione viene indicata da questo pallino che vedete posto in uscita della porta NAND. Analogamente per la porta NOR abbiamo lo stesso simbolo della porta OR, ma in uscita abbiamo un pallino che ci va a indicare che l'uscita della porta OR deve essere negata. Questo ovviamente in accordo con le definizioni di porte NAND e di porte NOR che abbiamo dato poco fa. Guardiamo ora la porta XOR. Allora, questa ha un simbolo particolare che è definito ovviamente da uno standard internazionale. La cosa interessante è che la porta XNOR, che può essere vista come il complemento dell'uscita prodotta da una porta XOR, è praticamente lo stesso simbolo con un pallino posto in uscita, proprio perché il pallino, come abbiamo detto, va a indicare il fatto che l'uscita viene negata. Allora, perché abbiamo introdotto le porte NAND e le porte NOR? Perché queste porte sono dette porte universali o funzionalmente complete, perché come vedremo più avanti nel corso, ognuna di loro può essere utilizzata da sola per implementare una funzione booleana arbitraria. Allora, io direi che con questo abbiamo concluso la parte introduttiva del corso e la prima lezione. Ovviamente, dato che è la prima volta che utilizziamo questo metodo di audio lezioni, qualsiasi feedback da parte vostra è ben accetto. Fatemi sapere, ad esempio, se mi soffermo troppo sulle slide, se pensate che io stia andando troppo veloce o troppo lentamente con gli argomenti. Poi, in base ai feedback, cercherò di registrare dalle prossime lezioni, cercando, se possibile, di seguire le eventuali indicazioni che mi farete avere. Vi ringrazio per l'attenzione. La prossima lezione è prevista per venerdì, cercherò ovviamente di caricarvela prima, presumibilmente giovedì pomeriggio, di modo che voi venerdì possiate ascoltarla. Se qualcuno dovesse ascoltare queste lezioni prima di martedì o mercoledì, quando io ho intenzione di registrare la seconda lezione, e avesse dei commenti inerenti a questa modalità di insegnamento che ritiene necessario farmi avere, mi può scrivere e poi eventualmente io deciderò se tenerle in considerazione o meno. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo alla prossima audio lezione.